Buongiorno a tutti, siamo arrivati al capitolo 10 di Osea e questa mattina leggeremo l'intero capitolo, così vedremo quello che il Signore ci vuole dire a noi questa mattina attraverso la sua parola. Osea capitolo 10, dal primo verso al verso 15. Israele era una vigna rigogliosa che dava frutto in abbondanza. Più abbondava il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più bello era il suo paese, più belle faceva le sue statue. Il loro cuore è ingannatore. Ora ne porteranno la pena. Egli abbatterà i loro altari, distruggerà le loro statue. Sì, allora diranno, non abbiamo più re, perché non abbiamo avuto timore del Signore, il re. Che cosa potrebbe fare per noi? Essi dicono delle parole, giurano il falso, fanno patti, perciò il castigo germoglia come erba velenosa nei solchi dei campi. Gli abitanti di Samaria trepideranno per le vitere di Bet-Aven. Sì, il popolo sarà in lutto per l'idolo e i suoi sacerdoti tremeranno per esso. Per la sua gloria, perché questa svanirà da lui. L'idolo stesso sarà portato in Assiria come un dono al re difensore. La confusione si impadronirà di Efraim e Israele sarà coperto di vergogna per i suoi disegni. Quanto a Samaria, il suo re sarà annientato come schiuma sull'acqua. Gli altri luoghi di Aven, peccato di Israele, saranno distrutti. Le spine e i rovi cresceranno sui loro altari, ed essi diranno ai monti, copriteci, e ai colli, cadeteci addosso. Fin dai giorni di Gibea, tu hai peccato, Israele. Là essi resisteranno, perché la guerra, mossa ai figli di iniquità, non li colpisse in Gibea. Io li castigherò secondo il mio desiderio. I popoli si raduneranno contro di loro quando saranno incatenati per le loro duplice iniquità. Efraim è una vitella addestrata che ama trebbiare, ma io metterò il mio giogo sul suo bel collo. Attaccherò Efraim al carro, Giuda arerà, Giobbe erpicherà. Seminate secondo giustizia e farete un raccolto di misericordia. Disodatevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore, finché Egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Voi avete arato la malvagità, avete mietuto l'iniquità, avete mangiato il frutto della menzogna, poiché tu hai confidato nelle tue vie, nelle moltitudini dei tuoi guerrieri. Perciò un tumulto si leverà in mezzo al tuo popolo e tutte le tue forze saranno distrutte, come Salman distrusse Bet-Arbel. Il giorno della battaglia, quando la madre fu schiacciata con i figli, così vi farà Bethel, a motivo della vostra immensa malvagità. All'alba il re di Israele sarà perduto senza rimedio. Stiamo vedendo insieme questa parte centrale del libro di Osea, questa parte centrale in cui l'infedeltà di questo popolo viene castigata. Sappiamo che questo popolo è stato infedele e sicuramente non riusciamo a ricordare tutto quello che abbiamo sentito, l'abbiamo iniziato diverso tempo fa di vedere questo libro, ma vogliamo passare un po' almeno ricordare quei eventi principali che abbiamo visto in questi 9 capitoli, non facendo un riassunto, ma ricordare. Abbiamo bisogno di ricordare quello che la parola di Dio ci dice. Nel primo capitolo abbiamo visto questa infedeltà di Israele, poi in seguito castigo e ristabilimento di Israele, come il Signore parla loro. Capitolo 3, l'amore di Dio per Israele, nonostante i peccati di questo. Capitolo 4, l'accuse verso Israele. Israele è ammonito per la sua infedeltà. Capitolo 5, castigo annunciato. Capitolo 6, Israele è esortato a convertirsi al Signore. E ricordate, venite, torniamo al Signore, perché Egli ha strappato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Capitolo 7, iniquità di Israele, l'orgoglio di Israele. Capitolo 8, chi semina vento raccoglie tempesta. Capitolo 9, la scorsa volta abbiamo visto l'annuncio della disperazione di questo popolo, il castigo. E oggi, in questo 10° capitolo, il giudizio contro Israele. Questo castigo che Dio ha promesso va a compiersi. Nel primo versetto leggiamo che è molto diretto, ossia parla molto chiaro, Israele era. Parla al passato. Israele era una vigna rigogliosa. Era qualcosa che altri invidiavano, ossia parla di questo al tempo passato, perché in quel momento questa cosa non era più così. Israele non ha saputo dare gloria a Dio per il loro progresso, ma usa la sua prosperità per moltiplicare gli altari idolatri. Com'era possibile? Com'è possibile che succeda questo? Forse si sono scordati delle leggi di Dio, o forse hanno fatto posto nei loro cuori a qualcosa di più grave? Le risposte le troviamo nei capitoli che abbiamo visto prima. Israele lascia entrare idolatria, non solo nelle loro città, ma nei loro cuori. È proprio qui che inizia il loro allontanamento dal Signore. Il Signore ha fatto grandi opere per loro, e loro come rispondono? Con i beni che il Signore benedice questo popolo, loro moltiplicano gli altari a idoli, fanno delle statue. Ma dove era rimasta la legge di Dio? Che fine aveva fatto i principi che Dio aveva lasciato, tracciato da seguire per questo popolo? Dove sono svaniti questi? Ancora di più, il Signore ha una contestazione, abbiamo visto nei capitoli precedenti, contro gli abitanti del paese, poiché non c'è verità, non c'è misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Questi abitanti del paese, possiamo dire, erano bugiardi, non praticavano la misericordia e non conoscevano Dio. Allora la lontananza era molto evidente. Ancora di più, leggiamo sempre una parola di Dio: si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue. Sono così. Questo popolo non meritava da parte del Signore un suo intervento. Eppure il Signore esorta questi abitanti a fare una cosa saggia. Il Signore ci esorta anche a noi di considerare questo. Ascoltate la parola di Dio. Ascoltate la parola di Dio. Solo ascoltando la parola di Dio possiamo arrivare a conoscere il Signore, a conoscere queste leggi, questi principi che sono fondamentali. Conosciamo noi il Signore? Israele conosceva o non conosceva il Signore? Forse per tutto il tempo che vivremo su questa terra non riusciremo a conoscerlo in totalità, nella sua profondità, nella sua altezza, nella sua grandezza. Il popolo di Israele, leggiamo nella parola di Dio, nel libro di Osea, che si rifiutavano di conoscere il Signore. Si trovavano così mischiati in mezzo ad altri popoli che le cose che facevano gli altri andavano bene anche per loro. Non conoscevano il Signore per quanto si sono allontanati dal Signore. Quando la parola di Dio gli dice hai rifiutato, capitolo 4 verso 6, hai rifiutato significa non hai voluto questa conoscenza, ti sei tenuto alla larga dalla conoscenza di Dio, hai fatto una scelta sbagliata che offende Dio. Quindi hai scelto di stare lontano da Dio. Ma il desiderio del Signore era di far tornare, di riconciliare. Poi vedremo in capitoli seguenti quello che il Signore fa per loro. Vuole lasciare la possibilità, un'altra possibilità a questo popolo, anche se non meritavano. Il Signore, poi nel capitolo 6, vediamo come desidera, dice, desidero bontà, non sacrifici, la conoscenza di Dio più di olocausti. Cosa avrebbero dovuto capire questo popolo? Perché la bontà non faceva parte più del loro stile di vita, come anche la conoscenza di Dio. Si erano così allontanati che non consideravano più questi principi che venivano da parte del Signore. Vogliamo leggere questo testo che troviamo in Esodo, capitolo 34, dal versetto 8 in poi, quando il Signore dice a Mosè, io faccio un patto. E vediamo questo patto di cui Israele era a conoscenza, doveva essere sempre presente nella sua mente. Versetto 8, Esodo 34, versetto 8. Mosè subito si inchinò fino alla terra e adorò. Poi disse, ti prego Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro. Perdona la nostra iniquità, il nostro peccato, e prenderci come tua eredità. Versetto 10. Il Signore rispose, ecco, io faccio un patto. Farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non sono mai state fatte su tutta la terra, né in alcune nazioni. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore. Erano testimoni di quello che il Signore ha fatto. Perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Questo è il patto del Signore. Versetto 11. Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io scaccerò davanti a te gli Amonei, i Cananei, i Titi, i Ferezei, i Ivei, i Gebusei. Guardati da fare alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, perché non diventano in mezzo a te una trappola. Cosa erano diventati questi popoli per Israele? Una grande trappola. Erano caduti con tutte le loro forze. Sono stati corrotti fino all'ultimo. Versetto 13, Esodo 34. Ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore che si chiama il... Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore che si chiama il geloso è un Dio geloso. Cosa faceva Israele? Il contrario. Hanno abbracciato gli idoli, facevano le statue, stavano disonorando Dio. Versetto 15. Guardati da fare alleanza con gli abitanti dei paesi, altrimenti quando quelli si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrifici ai loro dei, potrà avvenire che essi ti invitano e tu mangi dei loro sacrifici. Prenda delle loro figlie e dei tuoi figli, e le loro figlie si prostituiscono ai loro dei e inducano i tuoi figli a prostituirsi ai loro dei. Cosa che è accaduta al popolo di Israele. Versetto 17. Non ti farai dei di metallo fuso. Erano pieni di statue. Un comportamento non solo disordinato, ma di disonorare Dio. Un comportamento che offende Dio. Ma il Signore, Osea capitolo 6 verso 6, dice: desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più delle olocauste. La legge che il Signore ha dato a Mosè parlava molto chiaro delle cose che il popolo non doveva fare. Pareva molto chiaro, e lo sappiamo, che la situazione in cui si trovava il popolo era proprio l'opposto. Per quale motivo? Cosa stava succedendo? Le scelte. Le scelte che hanno fatto di accettare in mezzo a loro gli idoli. Oggi per noi sembra che parliamo dei tempi molto lontani che non ci riguardano da vicino. Invece vi posso dire che gli stessi tempi li stiamo vivendo noi oggi. L'idolatria ha cambiato forma, ma è lo stesso peccato che è condannato dal Signore, come nei tempi di Osea. Non abbiamo costruito delle statue, ma invece siamo schiavi delle cose che abbiamo o che vogliamo avere. Se qualcuno ha comprato una macchina nuova, vogliamo anche noi, e finché non ce l'abbiamo non siamo contenti. Se qualcuno ha un telefono nuovo, vogliamo anche noi averlo. O un idolo può diventare un gioco che non possiamo fare almeno sul cellulare, su internet, una serie TV, ogni cosa che noi dedichiamo il nostro tempo a dismisura invece di dedicarlo al Dio può diventare un idolo per noi. Cosa hanno fatto questi idoli al popolo di Israele? Cosa leggiamo nella sua parola? Gli idoli erano allontanati dal Signore. Cosa possono fare oggi questi idoli per noi? La stessa cosa che ha fatto per il popolo: allontanarci dal Signore. Allontanarci dal Signore. Il problema sta proprio qui. Il Signore accusa Israele che erano con un cuore ingannatore. Un popolo con un cuore doppio, possiamo dire. Volevano stare con Dio, ma anche con le cose degli idoli. Ora ne porteranno la pena, la parola è molto chiara. Era arrivato il momento del giudizio. Era arrivato il momento del giudizio da parte del Signore. Gli avvertimenti sono stati abbastanza. Erano colpevoli per il loro allontanamento, per il loro peccato. La legge lo conoscevano. La legge era la stessa. Ma loro non erano ubbidienti a questo. Nel versetto 3 e 4, Osea ci rivela come hanno scelto di non avere un re né rispetto per il Signore. Vediamo quanto sono caduti in basso. È stata una scelta questa. Hanno fatto cose che disonorano il Signore, sbagliando. Hanno fatto cose che erano allontanati sempre di più dal Signore. La domanda che ci dovremmo fare anche noi questa mattina: qual è nella tua vita o nella mia vita l'idolo che ci può tenere lontani dal Signore? Nel libro di Osea ci porta a riflettere su le scelte che questo popolo ha fatto sbagliate. Invece di scegliere Dio, dice seguire Dio, sceglie di lasciare in mezzo a loro tutte queste cose che disonorano Dio. E questo le allontana da Dio. Le cose di questo mondo non devono diventare idoli per noi. Non ci devono occupare più spazio del Signore nelle nostre vite, nei nostri cuori. Il Signore ci le concede la possibilità di avere, ma non dovremmo diventare schiavi di queste cose. Ecco perché non ci dobbiamo lasciare trascinare dalle cose del mondo, perché a fuoco lento, possiamo dire, a fuoco lento, queste cose vogliono allontanarci dal Signore. Dico a fuoco lento perché Satana non si presenterà mai in una forma da spaventarci, ma sa toccare lì dove sta il tuo debole. Sa toccare lì dove siamo deboli. Forse la fama, forse il prestigio, il lusso, i soldi. E un passo alla volta fa concentrare la nostra vita di più su queste cose, invece di essere concentrati sulle leggi del Signore, sui precetti del Signore. Osea ci rivela come il Signore aveva deciso il giudizio contro Israele. Non potevano scappare per questo. Israele, dice la parola, sarà coperto di vergogna. Il Signore dice: io castigherò secondo il mio desiderio. Ha lasciato parecchio tempo, ha lasciato tanto tempo, tante possibilità a questo popolo di ravvedersi, ha dato delle opportunità di essere riconciliati, ma non le hanno accolte. Un comportamento del popolo che il Signore condanna, e sarà così, perché sappiamo anche il motivo: il Signore non può vedere il peccato, odia il peccato, e come abbiamo letto in Esodo, è un Dio geloso. Non vuole che la nostra adorazione o la nostra lode o la nostra va agli altri, e solo a Lui viene data la gloria e l'onore, perché Lui è il creatore, il nostro creatore. Il Signore è lo stesso anche oggi, lo stesso che stava a avvertire questo popolo nel tempo di Osea. Il Signore è lo stesso di ieri, oggi e in eterno, e ha dimostrato misericordia nei confronti degli uomini. Ha guardato verso gli uomini con compassione, e grazie a questa compassione ha dato un'altra possibilità all'uomo, un'altra possibilità di riconciliarsi. E questa mattina abbiamo sentito nella lettura di Enrico il passo di Paolo che dice ai Corinzi che è un'opera sua che ha compiuto attraverso il Signore Gesù, non per i meriti di nessuno di noi, attraverso il sacrificio del suo figlio. Nessuno di noi meritava questo, ma il Signore ha dimostrato questo amore, ha dimostrato il suo carattere, un Dio d'amore ma anche un Dio giusto, un Dio d'amore ma anche un Dio compassionevole, che ha compassione. Versetto 12 del capitolo 10 ci rivela la proposta del Signore per Israele e per noi oggi: seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. C'è un modo di seminare secondo la volontà di Dio. C'è un modo di seminare secondo la volontà di Dio. E se noi comprendiamo questo, cercheremo sempre di trovare, di fare la volontà di Dio. Cercheremo sempre di comprendere attraverso la sua parola la volontà di Dio. L'invito è molto chiaro. Seminate. Non c'è un'altra possibilità, non c'è un altro modo di operare. Dissodatevi un campo nuovo, poiché è il tempo di cercare il Signore. Finché Egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Sono stati avvertiti, sono stati esortati, sono stati incoraggiati a fare dei passi per allontanarsi dalla situazione in cui si trovavano, per trovare il Signore. Poiché è il tempo di cercare il Signore. Forse Israele non lo sapeva. Poiché è il tempo di cercare il Signore. Stiamo considerando anche noi questa mattina questo invito, questa esortazione. Ogni giorno della nostra vita dovrebbe essere un buon tempo per cercare il Signore. Ogni giorno che il Signore ci ha donato è un giorno buono per cercare di seminare, ma anche di cercare il Signore. Ogni giorno della salvezza è una grazia che il Signore ci concede. E noi sappiamo che oggi è il giorno della salvezza. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Oggi è il tempo di cercare il Signore. Sappiamo che nelle sue mani c'è il futuro, il domani non è nelle nostre mani. La proposta del Signore non è altro che un'altra possibilità, un'altra possibilità di riconciliarci. Il popolo di Israele, il Signore gli offre un'altra possibilità. E anche a noi, questa mattina, il Signore ci offre un'altra possibilità di essere riconciliati con Lui, se non l'abbiamo fatto. Il Signore ci chiama a questo popolo a ravvedersi. Il Signore ci chiama anche a noi a ravvederci, a tornare a Lui, a cercare in Lui quella forza di cui abbiamo bisogno, a cercare in Lui il nostro conforto. E Lui ha promesso e ci darà, manterrà le sue promesse, ci darà quelle benedizioni spirituali di cui abbiamo bisogno, quella crescita spirituale, quella pace che solo il Signore sa dare. Ma siamo chiamati a fare delle scelte, siamo chiamati a fare le nostre scelte. Sempre nel libro di Deuteronomio troviamo questo invito di scegliere una via da seguire. La libertà di scelta il Signore lo lascia, ma chi sbaglia nel scegliere non è che solo l'uomo. Le scelte nostre sbagliate a volte ci portano lontani dal Signore. Questo popolo ha scelto di lasciare questi idoli dentro, ha scelto di spendere quel bene che veniva da parte del Signore per le statue e per altre cose. Quindi ancora oggi siamo invitati a fare delle scelte importanti, e sappiamo che la più importante di tutte queste è ubbidire ai Suoi comandamenti, mettere a posto la nostra vita con il Signore e l'esortazione del Signore. E così come leggiamo nei Salmi, che i sacrifici che vuole il Signore sono un spirito spezzato. Sacrificio gradito a Dio è un spirito afflitto. Salmo 51, verso 17. Così sappiamo che il Signore non obbliga. Sappiamo che il Signore ci invita e ci propone e ci dà la possibilità di scegliere. Oggi abbiamo questa possibilità di scegliere. E anche io più di 31 anni fa ho fatto la mia scelta e posso dirvi che posso solo ringraziare il Signore di aver fatto questa scelta, perché è stato Lui a guidare, è stato Lui a benedire, è stato Lui a provvedere in questo cammino. E non posso dire che solo ringraziare il Signore come ha portato avanti i nostri passi, anche come famiglia, anche per i nostri figli, perché tutto quello che abbiamo è un dono che viene da parte sua. Anche la salute, anche il poter alzarsi al mattino. Ma siamo chiamati a scegliere il Signore, a scegliere di camminare con Lui, a fare le nostre scelte davanti a Lui. Perché quello che noi scegliamo oggi ha una grande influenza in quello che succederà domani. Se io scelgo di stare lontano dal Signore, o se scelgo di lasciare delle cose del mondo nella mia vita e non togliere tutto, avrà un'influenza domani nella mia vita. Se invece do tutto il mio cuore al Signore e voglio seguire e servire il Signore, avrà un'altra influenza e un'altra conseguenza. La domanda che vogliamo, che voglio mettere, e anche a me stesso, che dovremmo metterci, è: stiamo cercando di comprendere e fare la volontà di Dio con le scelte che stiamo facendo tutti i giorni? Stiamo cercando di comprendere e fare la volontà di Dio. Il Signore voleva per questo popolo che seguiva i principi che aveva già, ma loro hanno disonorato Dio mettendo qualcosa di diverso all'interno. Il Signore ci chiede di seguire Lui. Non c'è nulla da aggiungere. Non abbiamo bisogno di niente da aggiungere nel servire Lui, se non quello che la parola di Dio ci dice. Così voglio leggere tre versetti alla fine, che sono un'esortazione di Davide, una e l'altra di Paolo. Davide, Salmo 100, verso 2, dice: servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Ci sono modi e modi per servire e seguire il Signore. Salmista dice: servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi davanti a Lui. Perché abbiamo motivi per cui farlo. Siamo circondati dai motivi per cui farlo. Il creato che sta intorno a noi parla della sua grandezza, delle meraviglie che Lui ha fatto, parla di questa onniscienza, questa onnipotenza di nostro Dio. E poi Paolo ai Filippesi, capitolo 4, verso 6 e 7, dice: non angustiatevi di nulla, non angustiatevi di nulla, perché questo pericolo sta proprio vicino a noi, sta proprio vicino a me e anche vicino a te. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. C'è un modo che piace a Dio di vivere, di servire, di seguire. È molto chiaro. Non c'è nulla da fare di diverso. Il Signore non si aspetta di fare le cose che noi non possiamo o non ci chiede di farlo. Ci dà la capacità e anche la possibilità di fare secondo i doni che Lui ci ha dato. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E c'è la promessa di Dio. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Penso che tutti noi desideriamo che questa pace regni ogni giorno nei nostri cuori. Ma per avere questa pace bisogna considerare il versetto 6 che sta sopra, di lasciare su di Lui le nostre preoccupazioni, di presentarci in preghiera davanti a Lui, di confessare davanti a Lui i nostri peccati, di allontanarci dalle cose di questo mondo che non fanno altro che separarci da Dio. Vogliamo ringraziare il Signore. Signore, Tu nella Tua parola ci fai comprendere il modo e come possiamo servire Te. Aiutaci a comprendere, darci la saggezza di poter comprendere, Signore, l'importanza di servire secondo la Tua volontà, l'importanza di lasciare, Signore, la Tua parola che operi nei nostri cuori, e anche di considerare ogni giorno, Signore, che è prezioso davanti a Te, ogni attimo della nostra vita. Così Ti ringraziamo per questa parola, Signore, per questo libro di Osea, che ci fa pensare, Signore, a quanto, Signore, uomo è così, Signore, debole, che possa cadere, che possa allontanarsi, Signore, lasciando spazio, Signore, alle cose del mondo. Aiutaci a mantenerci puri. Santificaci Tu, Signore, che nel nostro cammino possiamo onorarti, che nella nostra vita possa, Signore, regnare la Tua pace, Signore. E Ti ringraziamo e Ti lodiamo, Signore, per l'opera Tua, che hai cominciato e porterai alla fine. Nel nome di Gesù. Amen.